E abbiamo a questo punto il piacere di avere in nostra compagnia Maria Grazia Midulla del WWF, responsabile del settore clima e energia. E ben trovata, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti.
Allora, visto che abbiamo avuto poco fa l'onorevole Rixi, con il quale abbiamo parlato di una delle promesse ufficiali in questa campagna elettorale della coalizione del centrodestra, che è il ponte sullo stretto, non è una novità, anzi ricorre molto frequentemente questa promessa. Io leggo alcuni messaggi che sono arrivati dalla Sicilia. Dunque, Simona: se il ponte può essere una fonte di prestigio per il nostro paese o agevolare gli spostamenti, perché non migliorare le ferrovie in Sicilia? Per andare da Catania a Palermo ci vogliono 6 ore. Anche questo potrebbe agevolare gli spostamenti ed è invece attualmente un impianto da medioevo. Questo è quello che appunto ci dice Simona, sempre su questo argomento. Vediamo se riesco a trovarlo. Chiederei se la Lega pensa che gli italiani meritano di essere trattati in questo modo, con le promesse elettorali, insomma, così neanche un paese ricco come l'Arabia Saudita si possono permettere delle opere del genere. Ora, per la verità, lui ha citato anche il caso della Turchia, della Russia, insomma, quindi vabbè, però insomma effettivamente delle infrastrutture, soprattutto in Sicilia e nel meridione, forse più urgenti ci sarebbero. Ma lei che ne pensa? Anche perché a volte si dice avrebbe un impatto ambientale non indifferente un ponte come quello sullo stretto.
Sì, è stato dimostrato che avrebbe un impatto ambientale non indifferente, ma io penso che innanzitutto ci chiediamo perché se ne parli ancora, perché se ne parli ogni volta che ci sono delle elezioni. Evidentemente dietro al ponte sullo stretto ci sono diciamo degli appetiti molto grossi che sono stati finora soddisfatti, perché anche solo progettarlo il ponte sullo stretto è costato molto, e in ogni caso io sono testimone vivente del fatto che noi pensiamo a delle opere che non servono e non facciamo le opere che servono. Vengo da un viaggio in Alto Adige dove la tratta è servita da un treno ETR 1000 che da anni si sa non è compatibile con le banchine delle stazioni, e noi finora in 5-6 anni non siamo riusciti ad alzare i marciapiedi delle banchine. Per cui le persone, in quel treno viene preso da molte persone anziane, le persone che scendono a Trento e a Bolzano cadono. Ora io vorrei capire se un paese che non riesce a fare questo si può porre il problema del ponte sullo stretto, ed è analogo a quello che dicono i vostri ascoltatori, che non riusciamo a fare i collegamenti della Sicilia. In tutti questi anni quanti collegamenti ferroviari in Sicilia avremmo potuto fare per poi parlare eventualmente di questo famoso ponte sullo stretto? È evidente che qui c'è una inettitudine di fondo e le persone, diciamo, e i gruppi nascondono tutto questo dietro a mirabolanti promesse solo per farsi belle a livello internazionale, perché poi appunto le persone arrivano in Sicilia e ci mettono 6 ore per andare da un punto all'altro, da Palermo a Catania.
È inquietante il fatto che lei ci abbia segnalato questo disservizio in Trentino Alto Adige, perché uno penserebbe...
No, è un disservizio che avviene in quasi tutte le stazioni, solamente quelle più grandi sono attrezzate con i marciapiedi, per il resto c'è un divario di un metro quasi tra il gradino e il marciapiede, e un mio amico mi ha segnalato che a Trento sono cadute 2 persone qualche giorno fa. Insomma, è una cosa costante.
Vabbè. Ecco. Senta, sono tanti gli argomenti che ci piacerebbe affrontare con lei. Allora, cominciamo con ordine. L'appello degli scienziati, riportato da Repubblica, un appello rivolto alla classe politica italiana a prendere veramente sul serio le urgenze ambientali nella campagna elettorale. Siamo arrivati, credo, quasi a quota 200.000 firme, quasi, Beh, insomma, però non mi pare, poi magari mi sbaglio, che attualmente, diciamo, i partiti si stiano distinguendo per una sensibilità particolare sui temi dell'ambiente? Cioè, ovviamente nessuno ne parla, come dire, dice noi vogliamo inquinare, è come dire parlare male della mamma, ecco. Però lei come la vede questa campagna elettorale dal suo punto di vista di ambientalista?
Io ovviamente non è che posso fare apprezzamenti per l'uno o andare contro l'altro, però vedo che ancora siamo a un livello abbastanza generico. Quando oggi la questione climatica, la questione ambientale è una questione di scelte, scelte che vanno fatte a tutti i livelli, ma innanzitutto ovviamente ci vuole un impulso forte a livello nazionale. E io, appunto, venendo da questo viaggio in Trentino Alto Adige, posso dirle di aver trovato per esempio una situazione anche qui assurda, e che dimostra l'incapacità della classe politica, stavo per dire, ma la classe dirigente in generale, di agire per il meglio e soprattutto nei tempi giusti. Allora, vi ricorderete la famosa tempesta Vaia? La tempesta Vaia è una tempesta enorme che ha colpito il Trentino Alto Adige,
abbattendo milioni di alberi, vero?
Esatto. Quegli alberi sono rimasti per una gran parte a terra, e già allora, ho ritrovato gli articoli, si sapeva che questo avrebbe messo a rischio, perché c'è un simpatico insetto coleottero infestante che si chiama il bostrico tipografo. Questo insetto rischiava di infestare le piante, e cosa che ha puntualmente fatto. E naturalmente adesso sta prendendo gli alberi sani, gli abeti rossi, sta prendendo gli alberi sani e i boschi in Trentino Alto Adige ne sono fortissimamente colpiti. Questo indebolisce gli alberi e naturalmente indebolisce la presa degli alberi rispetto al terreno. Ero in Trentino quando c'è stata la famosa il famoso episodio di maltempo e di flash floods, cioè di smottamenti,
bombe d'acqua, sì.
Pioggia enorme, 100 mm di pioggia in pochissimi minuti. E che cosa è successo? È successo che in moltissimi posti delle Alpi i terreni sono appunto smottati e franati. Quasi sempre in concomitanza con questa epidemia, ma anche altre opere, tra virgolette, dell'uomo, che naturalmente, per esempio, nel paese dove stavo, ha ben pensato di fare una nuova pista da sci, e questa nuova pista da sci ha fatto sì che proprio lì ci siano stati gli smottamenti, con un albergo che hanno dovuto chiudere per qualche giorno e altre cose di questo genere. Naturalmente questo sono delle avvisaglie, perché possono venire fuori anche delle cose molto molto più
impattanti. E quindi l'appello degli scienziati rivolto alla classe politica, non solamente quella che andrà in Parlamento, ma verrebbe da dire anche a livello locale, ecco, mi pare anche quello forse, come dire, è un livello dell'amministrazione che non va sottovalutato per quanto riguarda la difesa del territorio. Senta, noi dobbiamo mettere.
Ma no, non è che non va sottovalutato, va messo come prioritario.
Appunto.
Va messo come prioritario. Noi oggi dobbiamo amministrare con l'ambiente, non amministrare nonostante l'ambiente, non amministrare e poi vediamo l'ambiente e tutte queste cose qui. Noi ormai dobbiamo amministrare avendo cura della casa che ci ospita, perché ormai si sta arrivando a un livello che le cose stanno precipitando, e noi non possiamo pensare che quello è sempre un di più, è la materia della buona politica questa.
Allora adesso io direi mettiamo un brano di musica di Jovanotti, che però anche lui ha avuto qualche problema di recente con proteste ecologiste sul lungomare del mondo, ce l'ascoltiamo insieme. Poi due argomenti che hanno a che fare con l'ambiente, ma anche, insomma, che hanno un sapore politico. Il problema del rigassificatore a Piombino. Lì il paradosso è che i partiti a livello locale sono contro, ma a livello nazionale invece sono a favore. E poi il tema, il solito tema, ne abbiamo forse parlato anche in altre occasioni con lei, termovalorizzatore o inceneritore a Roma, sì o no? Ne parliamo fra poco, dopo aver ascoltato Jovanotti sul lungomare del mondo su RWS. Ascoltiamolo.
Disorientato, da oggi chiudo i conti col passato, i passi fatti e quelli che farò, da oggi ogni giorno nascerò. Da zero, non mi han convinto i pessimisti, no, non mi han convinto i disonesti, no, non son persuaso dai persuasori, no, io seguo il ritmo dei lampioni sul lungomare del mondo, e i bar che passano le canzoni, sono tranquillo. La pioggia poi fa posto al tempo bello, così è da sempre, sempre resterà, e tutto cambia e tutto cambierà. Ancora, dov'è finito il mio stupore? Oh, cosa si impara dal dolore? Non so, ma credo ancora che tutto un senso ha, e seguo il ritmo dei lampioni sul lungomare del mondo. Del mondo. Disorientato, da oggi chiudo i conti col passato, e conta solo quello che farò. Da oggi ogni giorno io vivrò. Davvero, dov'è finito il mio stupore? Oh, cosa si impara dal dolore? Non so, ma credo ancora che tutto un senso ha, e seguo il ritmo dei lampioni sul lungomare del mondo, e seguo il volo dei gabbiani sul lungomare del mondo. E cerco un posto dove stendermi e guardar le stelle con te, insieme a te. E tu che stella sei?
Sul lungomare del mondo Jovanotti ha avuto dei problemi, l'abbiamo accennato, ha definito i suoi persecutori degli eco-nazisti, insomma. Come dire, però ecco, Maria Grazia Midulla, questo ci dà lo spunto per una brevissima riflessione. Ci sono degli estremisti anche tra gli ambientalisti, che magari qualche volta l'hanno messo in imbarazzo? È successo? Non dico che sia il caso di Jovanotti, ma in altre circostanze.
Ma può essere che ci siano persone che in un qualche modo vedono la strumentalità. Sicuramente ci sono in altri paesi anche dei movimenti che non affondano assolutamente nella tradizione del movimento ecologista, che è molto 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 concatenato anche a elementi di assoluta non violenza, pacifismo, eccetera, perché la cura dell'ambiente e della casa comune è incompatibile, diciamocelo, con elementi di violenza. Nel caso specifico però mi lasci dire che secondo me qui bisogna dibattere. Io personalmente ritengo che molte critiche siano strumentali, ma se dovessi definire nazisti tutti quelli che che fanno le critiche strumentali non la finirei più.
Quindi, saremo pieni di nazisti, ho capito. Senta,
francamente eviterei questi toni, ecco.
Allora, durante la canzone Claudio mi diceva, ma insomma, vogliamo dire qualcosa anche sugli ultimissimi dati che danno del aumenti la temperatura nell'Artico e nell'Antartico?
Aumenti
assolutamente al di là delle aspettative, nel peggiore senso del termine, insomma, e quindi una situazione che si sta avvitando su se stessa, ma c'era roba veramente da aver paura. Però ecco, noi adesso ci tocca parlare di rigassificatori e inceneritori, perché insomma siamo in Italia. Lei che ne pensa? Ecco, giusto per capire, a Piombino
c'ha la casa a Follonica per caso?
A Piombino, no, magari
vabbè. A Piombino c'è destra e sinistra che a livello locale sono contro, però a livello nazionale, verrebbe da dire destra e sinistra, invece sono a favore. Ecco, lei che ne pensa? Come si risolvono questi problemi, se si possono risolvere?
Ma io credo di averne già parlato con voi più volte. Allora, innanzitutto c'è da dire che lì insistiamo su un territorio che ha già dato. E purtroppo in Italia molti territori hanno già dato in termini di inquinamento e di conseguenze non solo per la salute delle persone, che non è assolutamente una cosa di seconda importanza, tutt'altro, ma hanno già dato anche in termini di attività economiche penalizzate ed altro. Ma io metterei al primo posto l'assenza di un ragionamento corretto. Il ragionamento corretto che si doveva fare era quello di dire: io quante rinnovabili, che sono l'unica vera fonte energetica pulita, economica e rapida che posso fare, quante ne posso fare nell'immediato e nel prossimo futuro? Quanto gas a valle di questo ragionamento mi serve nell'immediato e nel prossimo futuro? Perché noi sappiamo che questo gas non è che lo avremo domani. Dice: no, ma le rinnovabili non le puoi fare subito tutte. Guarda che ti serve intanto il altro gas da altri fornitori, come dice Mario Tozzi, da altri spacciatori. E invece questo gas arriverà in anni, in qualche anno da adesso, non subito, perché i contratti non è che si fanno da un giorno all'altro, i contratti per il gas. Tra l'altro non sappiamo quanto lo paghiamo e per quanti anni abbiamo fatto questi contratti, queste piccole informazioni marginali che forse la popolazione avrebbe il diritto di sapere. E allora, a valle di tutto questo, io dico: mi servono uno, due rigassificatori, quelli che sono previsti nell'immediato, punto interrogativo. Poi io mi chiedo perché nel decreto, quello famoso dove si parlava anche del termovalorizzatore, nessuno ha messo in evidenza il fatto che in questo decreto si parla di contratti e di aiuti per i rigassificatori fino al 2043. Quindi sono due, ma invece non sarà che si pensa di costruirne altri, ma perché ne abbiamo bisogno? In questo periodo abbiamo esportato gas noi, cioè è arrivato gas e noi l'abbiamo esportato. Allora, questo a cui si mira, e questo è il compito che si vuole dare all'Italia, io penso che non sia così. Quindi inutile trattare con grande sufficienza le spinte che vengono dai territori. È vero, i territori molte volte dicono di no a prescindere e devono essere coinvolti in un discorso nazionale, però nello stesso tempo i territori non hanno, in questo caso assolutamente, non fanno ragionamenti meramente localistici, che avrebbero pure senso perché loro hanno avuto un'acciaieria e una centrale a carbone da lunga pezza e hanno pagato in tutti i termini possibili, da quello della salute a quello delle attività economiche, ma invece i territori pongono problemi molto molto seri a cui non è mai stata data risposta, perché la risposta è quella di qualcuno che dice: ah, non vogliono i rigassificatori, quindi sono il diavolo.
È chiaro, è chiaro.
Senta, entriamo nel merito.
Senta, a proposito di entrare nel merito, c'è la querela fra Conte e Gualtieri, dunque l'attuale sindaco di Roma, sul tema dell'inceneritore o termovalorizzatore, come vogliamo chiamarlo. Come dire, il sindaco dice, beh, insomma, non è il diavolo l'inceneritore, abbiamo esempi in tutta Europa di strutture sicure, e d'altra parte c'è una scelta del male minore da fare. Ecco, lei su questa querela, in pochi, purtroppo in un minuto, ci può dare la sua opinione?
Ma guardi, io penso che il ragionamento da fare sia esattamente parallelo a quello che facevo sull'energia. E io credo che parlare come prima cosa di un inceneritore non sia la risposta giusta. I cittadini avrebbero bisogno di vedere la raccolta differenziata, ma soprattutto poi il trattamento differenziato dei rifiuti, perché a Roma nessuno ci crede nella raccolta differenziata, perché non hanno la sicurezza che poi questa raccolta differenziata porti a un riciclo effettivo e a un'economia quindi circolare di cui tutti si riempiono la bocca, ma che nessuno persegue. Non me la prendo con il sindaco Gualtieri, che c'è da pochi mesi lì, ma con tutti quelli che si sono avvicendati. E quindi, a mio modo di vedere, bisognava anche lì fare un ragionamento su tutto il ciclo dei rifiuti, e poi può esserci anche una frazione che potrebbe essere incenerita, ma siamo sicuri che serve un nuovo inceneritore? Siamo sicuri che, perché si dice, ah, ma noi non possiamo portare i rifiuti a Brescia? Adesso io faccio il caso di Brescia, perché l'inceneritore di Brescia, che su cui si alimenta tutto il teleriscaldamento della città, eccetera eccetera, ha carenza. Perché se uno fa la carenza di materia da bruciare, perché se uno fa il ciclo dei rifiuti in modo serio, la frazione da bruciare è assolutamente piccolissima. Quindi noi non abbiamo bisogno di molti inceneritori, dobbiamo usare a questo punto bene quelli che ci sono.
Quelli che abbiamo di già.
Quindi diciamo, vabbè, che anche qui
rimane il punto. Rimane il punto interrogativo di tutta la spazzatura che c'è in giro a Roma.
Rimane il punto del riciclo, che è un punto che a volte anche in Toscana, in certi aspetti, e non sappiamo se veramente venga fatto o venga poi buttato.
Anche se assicurano che invece è così. Vabbè.
Ma invece però mi faccio concludere dicendo che il conclamare uno slogan che è appunto rigasificatore o inceneritore o altre cose è ideologico, se non si fa tutto il ragionamento che dicevo io. Quel ragionamento è la premessa per qualsiasi soluzione, e cioè quello di aver fatto tutto il possibile per fare le cose bene e poi eventualmente vedere che altro ti rimane. Okay. Ma noi non lo facciamo, andiamo direttamente a una soluzione che naturalmente si rivela poi una toppa molto peggiore del buco.
Ma ringrazio Midulla, il WWF Italia, grazie davvero per questo suo intervento.
È il problema vista la rovescia.
Certo. Grazie e a risentirci una prossima occasione, sempre sulle frequenze di RWS. A presto, grazie mille.
A presto, grazie.